disporsi alla preghiera. Su quanto è emerso dalla registrazione precedente, qualcuno di voi ha notato qualcosa? Vuole spiegare ai compagni qualcosa che ha capito, che forse loro momento di gratitudine, momento di difficoltà?
Io ho solo notato che in effetti è anche sottolineato qui che tutti cercano, abbiamo bisogno di uno stacco per entrare, per disporci alla preghiera, no? Cioè, abbiamo bisogno probabilmente di isolarci, e poi mi ha colpito questo di lasciare fuori gli affanni per entrare in contatto con se stessi, cioè diciamo non è un contatto con noi stessi, credo che dobbiamo cercare, ma con la parola, con il brano del Vangelo, cioè diciamo il distacco che cerchiamo dalla vita quotidiana, dalle incombenze, non è per entrare, credo, in noi stessi, ma per entrare in contatto con la parola, col brano, con quello che diciamo viviamo leggendo il brano e pregando sul brano. No, questo avevo solo segnato.
Devo dire che ha colpito anche me, però in positivo invece al contrario, perché io ritengo che proprio entrare in se stessi sia il, cioè rientrare nella parte più profonda di se stessi sia il modo per trovare Dio. Cioè Dio è nella parte più profonda di noi stessi, noi chiamiamo Dio proprio la parte più profonda di noi stessi. E quindi, cioè, questo mi ha colpito invece positivamente, per me è un elemento estremamente positivo, io lo faccio mio, è una cosa che penso profondamente.
Bene, aspetta un secondo. Allora, chi passa e vede che non segue, annuncia il tema seguente, così non torna sempre a me.
Preghiera preparatoria. Se posso dire qualche cosa, mi colpisce molto la questione, cerco di non recitare a pappagallo. Molto spesso le preghiere, soprattutto se imparate, se recitate da molto tempo, tendono ad essere una cosa a pappagallo, come le Ave Marie nel Rosario. Sfido qualcuno a dire.
Per non essere generici, stiamo attaccati al metodo, se no il pappagallo diventa un gufo. Chi registra e ricorda, perché la preghiera preparatoria, tu te la ricordi bene, dilla tu, recitala lì dentro.
Il Signore mio Dio, imploro da te la grazia che tutte le mie azioni, operazioni, intenzioni e operazioni siano rivolte alla tua lode e al servizio della tua divina maestà.
Questa preghiera mi aggancio qua, comunque al quinto incontro, poi trascritto, quando presentavamo la preghiera preparatoria, se vi ricordate, era 5 dicembre, c'era stata una battaglia, comunque una discussione sostenuta sui favorevoli e contrari, l'umiltà, eccetera, eccetera. È stata registrata e Guglianina l'ha trascritta e poi ha insistito da dicembre fino ad aprile, praticamente, perché io la condividessi, perché toccavo già tutti i punti che abbiamo visto col questionario adesso. E a me sembrava che interferisse sempre con una cosa, con l'altra, con l'altra. Adesso me l'ha ricordato, non si perde nulla. E effettivamente, alla luce del questionario, alla luce di questa parte del percorso, rileggersi come 3 mesi fa avevamo inteso le resistenze alla preghiera preparatoria da un lato e avevo risposto revisione, colloquio, revisione, grazia da chiedere, esempio di ripetizione, cioè i temi erano come dire, già organizzati e già esposti e già al centro della nostra attenzione all'ego.
Scusa,
ce l'abbiamo.
Io in realtà non uso quella, uso quella di Martini. Va bene allo stesso, ma quella continua a non piacere, mentre mi piace molto quella di Martini. Siamo a posto.
Adesso una preghiera preparatoria. Ecco, invito, proprio perché, no? Sono i due aspetti di cui Assunta e Cecilia hanno un po'. Cioè, uno è intendere la preghiera come un entrare nel sé profondo, e quindi la preghiera come uno strumento per la parola che risuona con la nostra identità profonda, e l'altro è l'altra direzione, cioè uscire da sé, fare vuoto in sé per far posto a Dio, no? Le due cose, i due movimenti sono un po' una sistole e una diastole, cioè se uno si irrigidisce nei confronti del servizio o della lode, deve chiedersi se per caso non sia troppo autoriferito. E se uno dimentica se stesso proiettandosi solo nel servizio, deve chiedersi qual è il proprio posto in questa relazione, no? Potrebbe essere al contrario un annullarsi, cioè c'era una voce qua, che una voce di voi che diceva no, è un po' il domine non sum digno, capito? Non entro con l'immaginazione, non posso entrare lì, la parola mi basta così com'è, figurati se mai qualcuno mi chiede di entrarci, no? Però sono due parti di noi che continuamente giocano. Non mi irrigidirei, cioè non terrei fissa e definitiva una posizione come quella giusta o quella sbagliata. Sono due cammini e variano a seconda di ogni persona. Cioè ci sono dei momenti in cui la vita ci mette drammaticamente in crisi sulla nostra fiducia in noi stessi, ed è proprio importante, come fanno i salvi, chiedere personalmente, ridammi fiducia in me stesso, perché se no non posso servirti se non parto dalla fiducia di me, no? Se no rimango sempre in un angolino a fare il muto, mi schiacciano, mi passano addosso, mi azzittiscono e ho paura di esprimere una voce, dunque anche di esprimere una testimonianza che mi risuoni. No? Ma direi, sono i due pedali, un po' così, un po' così, a seconda dei momenti. Basta. Lettura del brano.
Positive, quindi direi che siamo tutti d'accordo.
No, cioè, però avrei delle obiezioni sul punto 2.
La macchina che fa schifo questa qua. Vabbè. Che la dà come positiva, però c'è uno sforzo. Allora cerca di memorizzare quanto più possibile, anziché lasciare che il testo stesso canti. Momento di preparazione, non ci sono grandi emozioni nella lettura, mentre il senso è proprio essere più rilassati possibili per avere dalla scintilla dell'emozione il senso di dove dirigersi poi, no? E poi sono tutto teso, rinforza di nuovo, sono tutto teso all'acquisizione del testo. Quindi questo è dato come un punteggio positivo dato a se stesso, ma che in verità ostacola. Poi si passa a voi che non siete stati introdotti nel dialogo qua, badati.
La richiesta di grazia.
La parte positiva o negativa? No. Mi ha colpito questa cosa. Cioè, una volta ho fatto la richiesta di grazia al termine del colloquio e mi è venuta un po' più spontanea. Cioè, probabilmente qui l'idea di non farla a priori diventa forse più facile per qualcuno. Questo è capitato anche a me, devo dire. Cioè, io entravo così nel brano, poi alla fine mi sorgeva spontanea la richiesta di grazia. Forse può essere anche invertita questa cosa, se non viene subito. Poi adesso mi sono abituata invece all'inizio a fare la richiesta di grazia. Però è vero che al termine del colloquio, comunque in quella fase, la focalizzavo. Forse mi suggeriva lui che quale era poi quella che dovevo chiedere. E quindi è stato partire dalla fine per poi arrivare all'inizio. Questo mi ha colpito di questa parte.
Sulla richiesta di grazia anch'io ho la difficoltà, me la dimentico sempre all'inizio e mi viene magari durante il colloquio. Poi dopo le precisazioni che tu hai fatto questa sera cambierò un po' orientamento, perché in effetti le mie richieste erano spesso diverse poi dal brano che leggevo, insomma andavo più sul generale o sul personale. Però appunto questa caratteristica di non metterla mai all'inizio o quasi mai all'inizio mi viene naturale, mentre mi viene, come anche a lei forse, naturale durante il colloquio, magari non alla fine ma all'inizio, però mai all'inizio della preghiera.
Io, da quanto hai detto stasera, mi è sembrato di capire che io l'ho sempre cercata interpretata come specifica, mentre forse è più generica, è di dire fammi capire che cosa ha da dirmi questo. Quindi forse è quello che si fa prima, nel senso che non è così specifica. Anch'io come te tendevo a farla alla fine, perché dicevo se no all'inizio non so bene cosa chiedere. Però stasera forse ho capito che è semplicemente di chiedere un'apertura all'ascolto.
Sì, un'apertura all'ascolto è un'intelligenza spirituale subito che ti fa che, insomma, è tutto come veicolato a entrare nella scena nel modo più vicino possibile, perché la grazia che puoi, la grazia sublime, che questo metodo, che
o ci arrivi con l'immaginazione o non ci arrivi, perché lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo e la Santissima Trinità non è incarnata qui davanti a te. Quindi se Elena è davanti a me, io non faccio la richiesta di guardare la sua faccia, no? A meno posso fare la richiesta di entrare nei suoi sentimenti se la vedo triste, quindi stiamo parlando sempre di ascolto empatico, no? Quindi di come l'affettività viene portata dentro e profondamente in una relazione. Bene, allora Elena è davanti a me e io non chiedo di vedere il suo volto, intuisco il suo stato d'animo se sono sufficientemente empatico e non ho la testa altrove, no? Mentre la parola di Dio, che è il verbo incarnato e che è Gesù, per immaginare Gesù, per vedere Gesù, io non posso che immaginarmi dentro alla scena, ok? E tant'è vero che la persona di voi che dice io me ne sto sempre lassù sulla torre Antonia, Fortezza Antonia, e non riesco a guardare Gesù in faccia o le persone nella scena in faccia, registra, denuncia una difficoltà. Per cui la grazia somma, cioè la grazia delle grazie, ma dopo un po' che hai fatto questo, che entri nel Vangelo, lo sai che è questo, perché ti capita che Gesù ti parla nella scena, ti dice delle cose a te. Allora, non sei tu che riporti la tua memoria, le tue emozioni del passato che ti si agganciano più o meno, che vedi Gesù.
Ed è una grazia, perché non te lo puoi inventare, e nessuno di noi se lo inventerebbe, no? Per cui come il ritmo, l'abitudine, la costanza, la frequenza, la richiesta di grazia, è che Gesù, quando io sono dentro quella scena lì e mi invento un po' di personaggi, casomai, mi volesse parlare, mi volesse dire delle cose. Lo dice nelle vesti di Gesù di Nazareth, perché nelle vesti dello Spirito di Gesù, Spirito Santo, non c'è corpo, non c'è incarnazione. Oppure nella vita quotidiana quella stessa emozione che io ho sentito mentre Gesù mi parlava, o mi dava la schiena, io ero arrabbiata, lo chiamavo, insomma qualsiasi cosa può succedere, ritrovo quella stessa potenza di spirito, quella stessa energia in un ragazzino che mi chiede l'elemosina, in una donna che sta piangendo all'angolo di una strada, nella vita quotidiana, in un collega che mi sgrida, ritrovo il fariseo, che ne so. Quindi c'è come, ci sono i due livelli della vita in preghiera, parola che salva tutti, che diventa meno estranea, meno dottrinale, se faccio esperienza che ritrovo tutta la vita di Gesù sempre dovunque, cioè che è come un cristallo di mille facce, dell'infinità di Dio di possibilità, nel quale ciascuno trova il proprio raggio di accesso, no? Allora, se ne faccio esperienza in preghiera nel primo secolo, riflesso nella mia vita, perché riconosco lo stesso raggio che rimbalza, no? Che ha la stessa vibrazione, che ha la stessa tonalità di azzurro, di rosa, sono poi testimone di poter dire a una persona che sta male: guarda, appoggiati a Gesù, no? Gesù porta su di sé le tue sofferenze. Posso dire a una persona: sei affranto perché hai perso qualcuno che ami, chiedi a Maria, perché l'ho conosciuta nell'immaginazione, è vero, ma con una carica affettiva che altre situazioni, no? E che i bambini a catechismo, infatti il catechismo si fa ai bambini, sono molto più veloci nel fare questo passaggio fra la loro emozione, no? Non c'è la barriera, è vietato immaginare, è vietato, è solo una fantasia. Cioè ai bambini ancora, fino a una certa età, si accorda la libertà di fantasticare, anzi ci sorprendono, no? Allora un passaggio del cristiano maturo e adulto è ritrovare quello stupore carico di un'esperienza personale che poi ti dà l'energia, insomma, che poi ti dà, no? ti dà la memoria viva. Allora, il Verbo si è incarnato per essere mediatore del nostro cercare un volto, no? Allora, se mi tengo sempre sulla Torre Antonia, e se non chiedo la grazia, quindi la grazia è, no? Prima di dire fatti vedere, lasciami venire a una distanza, e quindi creare il luogo non è un esercizio esegetico, capito? È proprio uno strumento che posso farlo anche nella mia cucina. Cioè a me è capitato di persone che in guida no? In accompagnamento spirituale mi dicevano: guarda, non l'ho visto, cioè, però tu chiedi di essere nella cucina di Maria. Se poi la persona ha liberato l'immaginazione al punto da vedere Gesù nella propria cucina, nessuno gli dice: no, guarda che siccome non è la cucina del primo secolo di Cafarnao, tu non lo puoi vedere. Anzi, meglio, si è preso una libertà, e quindi tutto diventa permeabilissimo, no? Purché appunto queste barriere di paura di esprimere l'immaginazione, o di condizioni anche, no? In cui noi pensiamo che lì, fin lì va bene, ma di là no. L'immaginazione. La composizione dell'uovo l'abbiamo praticamente già detta.
il colloquio. Eccoci, Silvia, non hai detto niente questa sera.
Non ho detto niente. No, in realtà quello mi stacca solo con la testa è che io ho risposto in contemporanea alle due domande, la composizione del luogo ed entrare con l'immaginazione della scena biblica, perché comporre il luogo mi aiuta a portarmi in un ambiente lontano che mi facilita e che mi lascia immaginare, e di conseguenza entro nella scena biblica e mi stacco dal mio vizio, forse dalla mia abitudine, di leggere il brano del Vangelo in modo didascalico, in modo esegetico, con il commento, ma diventa più mio. In questo senso dicevo che a me serve, mi facilita questa cosa. Procediamo. Qualcun altro? Andiamo al colloquio. Andiamo al colloquio.
Io sull'entrare nell'immaginazione, come funziona questo diavoleria? Con l'immaginazione della scena biblica, per me, assieme alla composizione del luogo, sono importantissimi, perché io prendo, diciamo, mi creo come se dipingessi con le mie mani un certo luogo, un certo, certe caratteristiche che magari non sono neanche reali, perché sono nella mia immaginazione, però cerco di renderle le più vive possibili, calo dei personaggi che li sento muovere, camminare, agire, non persone, cioè persone devono essere persone veramente in carne e ossa con cui io parlo, dialogo. E poi la scena biblica, anche questa è importantissima, perché è come se con la mia immaginazione io montassi e rismontassi tutta la scena per ricavarne il maggior beneficio possibile. Se posso aggiungere una cosa che mi è sfuggita sul primo punto, quello lì, dell'entrare in contatto con se stessi, io penso che il primo requisito sia quello di far il vuoto dentro di sé. In un recipiente pieno, che è pieno fino all'oro, tu cosa ci puoi mettere? Niente, vola tutto giù. Prima devi fare spazio, vuotare tutte la spazzatura, tutte le porcherie, i nostri pregiudizi, le nostre aspettative, e poi lasciare agire lo spirito. Prima, a mio parere, è impossibile. Tu dialoghi con nessuno.
C'era un commento.
Abbiamo dimenticato qualcosa? Barbara, hai sentito di dire qualcosa?
No, direi che... A parte che non respiro, faccio molta fatica a parlare. No, direi che i miei punti negativi poi erano negli altri, per cui...
Approfitto, perché credo che, adesso non so se non ho visto io, ma la mia risposta al colloquio non c'era lì dentro, e mi interessava sapere cosa pensavate. Io ho scritto sul colloquio che a me non viene sempre spontaneo e qualche volta riesco a dire del mio a Gesù, ma è più difficile cogliere le risposte. Nel senso, io non ho mai avuto quest'idea, questa sensazione che dici tu di parlare e di sentire la risposta. Al massimo mi può arrivare una sensazione di affetto, di calore, ma non una risposta. Non so se è questo... È corretto quello che penso di dover ascoltare.
Per quanto riguarda entrare con l'immaginazione nella scena biblica, non è stato riportato quello che io avevo scritto, che non ho mai saputo di avere la possibilità di immergermi nel contesto in cui ha vissuto Gesù e perciò sentirlo più vicino e più umano. Sì, perché io non avevo... Ho sempre... letto, ascoltato il Vangelo, ma non immaginandomi proprio di poter immaginare il luogo, poter vedere Gesù dove era in quel momento, chi aveva intorno, e facendo invece questo esercizio di preghiera dove tu dici fate spazio alla vostra immaginazione, a volte è come se Gesù fosse lì, fosse vicino, e lo sento proprio, è come se fosse una persona umana come noi, cioè in carne ed ossa, no? Per cui riesco ad immaginare, a esprimermi e a sentire quello che gli voglio dire io, quello che c'ho dentro io, ecco.
Rispondo al colloquio, perché lei è come sempre, ha sempre il tocco della grazia di chi ha ricevuto la grazia. Non so se avete notato, però direi che fra di noi, no? Conclude sempre con un grazia ricevuta. Carino. Però, il colloquio. Allora, intanto è graduale. Insomma, il colloquio è la parte più difficile. No? Quindi diciamo che tutti gli altri passaggi sono intanto, e sarebbe da vedere, e quindi è una domanda che io chiedo a voi, è, ciascuno lo sa, no? Quanto tempo al giorno riesco a dedicare a questo metodo? Perché è come, non vorrei essere blasfema, ma insomma, se io vado a fare ginnastica una volta ogni 6 mesi e poi al 6° mese dico no, non ne ho più voglia, beh, no, ho perso l'abbonamento di sicuro, ma anche, no? Quindi ciascuno deve avere un po' il termometro di quanto ci si dedica, e non lo posso sapere io per voi. Un'altra cosa, poi, nel merito, è che il libricino che ho pubblicato è come frutto di 10 anni in cui queste stesse riflessioni le ho tradotte in una sequenza logica, per cui se vai alla voce colloquio, e quindi di nuovo non so quanti di voi si servono di questo umile strumento che ho messo a disposizione e quanti invece stanno sul proprio percorso e non lo usano. In ogni caso, il colloquio è come il frutto dei frutti, capito? Cioè vuol dire che si è entrati che la preghiera è stata ricca, che in quell'ora sono successe tante cose, che le mie emozioni sono chiare, che ho confidenza sufficiente per parlarne a Gesù di fronte a me e chiedere e sapere che cosa gli sto chiedendo, no? Quindi precisare, capire se ricordare, no? Se ho ricevuto la grazia, se la grazia non l'ho ricevuta, se la chiedo ancora, se devo accontentarmi di quello che è accaduto, no? Chiedere consiglio, e dopo, diciamo, un po' che ho questa confidenza, sentirò la risposta, che non è avere Gesù davanti come io ho di fronte Elena, è nel modo, nel linguaggio con cui già Gesù io ho scoperto che parla con me, no? Quindi non è lo vedo davanti, è in carne e ossa, nello spirito risorto, per alcuni sì, ma per altri magari è una brezza, capito? È un bisbiglio, è... E soprattutto le domande che non hanno trovato nel colloquio una risposta, perché magari sono scappata via prima, sono però una formulazione da parte mia. Cioè io ho precisato dopo un tempo di preghiera che mi ha portato a contatto con una realtà del Vangelo, rimango con la domanda aperta, e quindi rimango con uno sguardo aperto, con la linea aperta, per riconoscere quando lo spirito volesse rispondermi in altre situazioni della giornata, quindi non alla fine della preghiera, ma magari in quella bambina, in quella donna che piange, no? E tutto diventa molto intrecciato, però ci vuole un po'.
Posso dire un'altra cosa? Anche quante volte sarò ritornata nel brano, perché alla prima
volta che ci entro avrò un certo tipo di risposta, però più entro nel brano e più lo ripercorro, queste risposte mi arriveranno in momenti strani, anche impensati durante la giornata, perché a quel punto sono dentro quel brano. Allora è questo allenamento che ho visto essere così utile proprio per approfondirlo e per aspettare le risposte che arrivano non in quel momento lì, quasi mai, certe volte.
Prova a farci un esempio.
Io mai quando ricerchi.
Mai quando ricerchi? Guarda, adesso non mi vengono esempi pratici, però mi è venuto in mente, per esempio, la preghiera guidata che avevo fatto sui bambini, su Gesù i bambini.